Padre Mio, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shan.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte in base a quando ascolterete questo podcast e bentornati e tornate a una nuova puntata di Padre Mio. Io sono Daniel Tarozzi.
Io sono Giancarlo Tarozzi e ci aggiungo anche buonardo e buon tramonto.
Questo bisogna sempre precisare. Allora, oggi parliamo di alchimia interiore che implica crescita. Tanta roba si dice a Roma, e l'altra volta ci siamo lasciati dopo aver parlato di simbolismo nella cornice più ampia di conoscenza e libertà. Se non l'avete ascoltata, se potete e volete ascoltatela, così diciamo uniamo i puntini. Parlando di simbolismo, proprio verso la fine siamo andati verso il potere trasformativo dei simboli, trasformativo in positivo, a volte purtroppo anche in negativo quando questi vengono usati e ribaltati. E oggi parliamo quindi di trasformazione. Alchimia, correggimi se sbaglio, è trasformazione, ma non solo. Quindi innanzitutto, che cos'è questa alchimia interiore? Magari anche non dare proprio per scontato cos'è l'alchimia.
Allora, giusto per dire due parole, originariamente l'alchimia era la madre della chimica, se vogliamo, è un termine arabo, e indicava proprio la conoscenza della materia a livello simbolico, perché come dicevi tu, tutti vedono l'alchimista come colui che trasforma il piombo in oro, e magari pure è possibile, tant'è vero che adesso in maniera diversa scientifica ci sono riusciti, ma il piombo è un simbolo della personalità grezza, della parte materica, materiale dell'individuo, e l'oro ovviamente è la sua parte più alta. Il principio base dell'alchimia si riassume in una frase che solve et coagula, cioè sciogli e ricoagula, e già questo termine fa capire che è qualcosa di non violento, non è spezza, non è distruggi, ma dissolvi per far nascere qualcosa di più alto e quindi entrare in un'ottica diversa. Un altro simbolo dell'alchimia è la fenice, quell'uccello che nella tradizione ogni tanto periodicamente brucia completamente e non c'è distruzione, perché da quelle ceneri nasce una nuova fenice più evoluta, per usare questo termine. E infatti è considerato un grande simbolo del processo alchemico. E per finire con questi punti di partenza, quando l'altra volta parlavamo di simboli, il processo alchemico è pura simbologia, ma non più teorica, ma operativa. Il percorso iniziatico è un grandissimo processo alchemico che prende un individuo che è necessariamente pieno di condizionamenti, di impressi, di cose che derivano dall'ambiente, ed è normale, non potrebbe non esserlo, e via via sciogliendo in maniera consapevole tutti questi grumi rimane quello che è l'individuo puro. Un esempio che ho detto tanto tempo fa è che il vero scultore prende un pezzo di legno, prende un pezzo di marmo e ci toglie tutto ciò che non assomiglia alla statua. Questa è l'alchimia.
Estrae, diciamo, l'opera che era nella potenzialità, no? In qualche modo. Parto da quest'ultimissima cosa. Se io, il famoso pezzo di marmo che Michelangelo, se non ricordo male, tirava fuori, da cui tirava fuori le sue opere magnifiche, non solo lui, è un po' determinista forse? Cioè vuol dire che l'opera è già lì e quindi noi dobbiamo solo tirarla fuori, o invece nel caso della nostra crescita interiore è un'opera anche in trasformazione costante?
Nell'altra puntata abbiamo parlato di fiabe, mi permetto di citare Pinocchio, dove il mastro Geppetto in quel pezzo di legno ha visto un burattino che poteva rimanere burattino. Quindi la parte non determinista, che è stata la scelta di Pinocchio attraverso tutto il suo viaggio iniziatico, dalla fata ai truffatori e tutto quello che ne deriva, finché poi si è trasformato letteralmente in un bambino e quindi ha sciolto quella matrice per diventare altro.
Quindi sia tirar fuori la potenzialità, ma anche a un certo punto andare oltre questa potenzialità.
Non solo, ma il processo iniziatico prevede nella prima fase, che si chiama vestibolo, che anche nelle chiese è la parte esterna, un pulirsi utilizzando l'antitesi, utilizzando lo sciogliere le abitudini acquisite, un fare pulizia di tutto ciò che si è accumulato senza giudicarlo, senza vedere questo è buono, questo è cattivo, perché solo quando tu sciogli tutto, poi puoi scegliere, poi puoi scegliere liberamente cosa recuperare, cosa fa parte veramente di te.
Sciogliere e scegliere è un bello scioglilingua e ora la smetto. E, allora, sì, questo percorso di Solvio Coagula, in chi sceglie seriamente di fare un percorso di crescita, è qualcosa da applicare nella, almeno di tentare di applicare nella vita di tutti i giorni. È corretto? Parliamo di come la maggior parte di noi è sottoposta a continui problemi, tra virgolette, apparenti, sfortune, problemi veri, lutti, problemi economici, questioni da risolvere, separazioni. In più c'è un mondo che, soprattutto nel suo racconto mediatico, oggi ci restituisce quasi esclusivamente angosce, no? Angosce alcune purtroppo oggettive, come le guerre, le tante guerre, non sono solo due, che attraversano il mondo, angosce come possono essere le questioni climatiche o altro. E quindi, ecco, come non arrendersi a quello che ci può soffocare là fuori e dentro di noi, di problemi, 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 e invece crescere, trasformarsi. Quindi come applicare questi discorsi alla nostra vita?
Ecco, l'esempio delle paure è perfetto, perché una delle pubblicità che ci sono in questo periodo è «Il caldo ti spaventa» e poi propongono le loro cavolate. Addirittura il caldo estivo è considerato una cosa che fa paura. Non parliamo poi del Covid, perché vabbè, lì la paura è servita anche a ingabbiare completamente in condizionamenti. Ancora adesso mi è capitato pochi giorni fa in piena natura di vedere persone con lo straccio in faccia. Lo straccio sarebbe la mascherina, cosa del tutto ridicola, anche perché erano all'aperto e oltretutto il Covid, così com'è, ha finito il suo ritmo. Le paure sono il modo con cui l'individuo è inscatolato. Una frase che è talmente ripetuta che mi fa quasi nausea dirla, che però è vera, è quando dicono trasformare i problemi in opportunità. È tremenda, ma perché è stata usata così tanto? Per depotenziarla. Perché quando tu parli di amore universale, ne senti talmente parlare che poi non vuol dire più niente. Quando parli di trasformare i problemi in opportunità è la stessa cosa. I problemi, nell'ottica anche simbolica, sono le esperienze da apprendere. Ora, ci sono molti che pagano per partecipare a un escape room, per partecipare a quello che una volta era l'avventura del computer, quindi per crearsi dei problemi da risolvere. Se tu sposti tutto questo da padrone della tua vita, allora ti accorgi che la quotidianità può essere un enorme escape room, e guarda caso l'escape room, per chi non lo sa, sono degli ambienti in cui tu entri e sono cosparsi di simboli, ancora una volta, che devi rimettere insieme per uscire dalla stanza. Ecco, le escape room sono esattamente la vita quotidiana del non iniziato, che si limita a subire senza trovare il senso che ci sta dietro.
Ecco, quindi, premesso questo, diciamo, accettando di vivere no, queste sfide quotidiane proprio come una sorta di gioco, nel senso più nobile del termine gioco, e di crescita per raggiungere l'obiettivo personale, e come si applica il concetto di alchimia? Perché uno può dire, vabbè, mi stai dicendo, adesso banalizzando, ok, ci sono dei problemi, affrontali, no? Però in che modo, anche tu che sei studioso da sempre di antiche pratiche, anche alchemiche, questa cosa si può applicare? Cioè, dacci qualche spunto basato sulla tradizione.
La tradizione proprio è nata come percorso multimillenario per fornire strumenti di trasformazione, dove tu non corri dietro al singolo strumento. Io prima ho fatto l'esempio per un momento del vestibolo, che è la prima fase di un percorso di pulizia, che poi coincide con la terminologia alchemica, che adesso non sto a citare, sennò di nuovo diventiamo puri intellettuali. Ma quando una persona, un individuo, ha pulito, utilizzando strumenti, utilizzando dei supporti, individui, un percorso iniziatico, tutto ciò che ci è stato trasmesso nei millenni, ecco che poi rinasce Infatti iniziazione vuol dire inizio, non vuol dire fine. La cosiddetta morte iniziatica non ha niente di macabro, esattamente il contrario, come esprimono anche i tarocchi. È morire alla condizione di persona che si limita a essere un oggetto che reagisce meccanicamente e scoprire gli strumenti per cominciare a diventare veramente protagonista. Quindi non si tratta di farlo da soli, ma di scegliere, che è l'unica cosa che l'individuo può fare, scegliere di vivere attivamente la propria vita invece che subirla, e quindi di diventare, nel caso di Pinocchio, il bambino rispetto al burattino, e poi di andare a trovare quegli strumenti per farlo.
Esatto, perché adesso così, pensando a Pinocchio, lui non sa che quello che sta facendo lo porterà a diventare un bambino. In qualche modo, diciamo che la vita lo pone di fronte a una serie di cose e lui le affronta. Però quello che tu ci stai proponendo è, da questo punto di vista, un passo un po' ulteriore, no? Cioè appunto di farlo consapevolmente, non trascinarsi in modo automatico nella propria esistenza. Però ci dai qualche esempio in più, ci puoi fare qualche esempio di pratica che si può applicare anche, insomma, perché sennò, cioè, non, faccio fatica a immaginare come, ok? Cioè diciamo io persona che sto ascoltando questo podcast dico, ah va bene, sì, io in effetti voglio crescere, voglio uscire dai condizionamenti e tutto il resto, però in pratica, rimanendo su questo concetto dell'alchimia, che tipo di strumenti potrei utilizzare?
Allora, nella visione, per esempio, dello Shan, nella visione tradizionale, si parla di due strumenti fondamentali che ritornano al solve et coagula, e cioè uno è la meditazione, che non è tutto ciò che il marketing ha creato negli ultimi decenni, ma è una modalità che si apprende diretta, oggettiva, per uscire dalla mente. Per cui una volta che, torniamo alla statua, no? Una volta che ho tolto in quel momento, mentre medito, il credere nei condizionamenti del corpo, il credere nelle emozioni, che non vuol dire non vivere queste cose, ma il crederci, automaticamente affiora qualcosa di diverso. Nella prima serie del podcast avevo fatto l'esempio di fare il morto in acqua. Chi fa il morto in acqua non deve fare assolutamente niente di particolare, non fa che rilassarsi, chiaramente con una modalità precisa, ed affiora perché è più leggero. E fin qui miliardi di scuole, di ambiti lo propongono. L'aspetto che di solito manca è la partecipazione, cioè il coagula, perché se tu ti limiti a dissolvere e ti fermi lì, vabbè, magari finisci nel caos, magari finisci nelle droghe, magari finisci in nuove dipendenze, in nuovi culti, la New Age o qualunque altra cosa. La partecipazione è coagulare subito, quindi con un'interazione con altri, tu metti in pratica subito quello che hai trasformato e allora comincia a scriversi dentro di te. Ovviamente questo è l'inizio di tutto un percorso che si sviluppa sempre su questi due piani. Solvi, meditando, quindi lasciando affiorare altro, lasciandoti alle spalle le scorie, come nel processo alchemico, e poi ricoaguli, perché tu per prima cosa impari a partecipare con fratelli e sorelle di un percorso, poi impari a partecipare con la tua famiglia, poi impari a partecipare con il mondo da persona libera, quindi niente più ha potere su di te. Non ti fa paura il caldo, non ti fanno paura le guerre, senza volerle sminuire, ma purtroppo le guerre devono far paura soprattutto a tutti quei poveracci che vengono massacrati quotidianamente. Parlare di guerre qui è come parlare della fame nel mondo quando fanno le cene per raccogliere i fondi piene di cibo. Non sono veramente cose che ti toccano in prima persona.
Sì, che chiaramente non vuol dire, diciamo, non cercare di contribuire a fermarle in qualche modo, ma semplicemente non vivere nella paura e nell'angoscia, per esse, se capisco bene. Allora, anche qua andiamo verso la fine, anche oggi andiamo verso la fine, e per la prossima volta parleremo di, entreremo meglio nel concetto della libertà, passando dalle ceneri della crisi al risveglio. Prima hai un po' parlato, no, dell'affermazione del problema alla soluzione, che tra l'altro è anche uno dei principi della permacultura, e che per quanto sia vero che è spesso utilizzato, è spesso fondamentale, cioè veramente quando lo si applica genera cambiamento. E, comunque, approfondiremo questo argomento la prossima puntata. Mi piacerebbe, prima di salutarci, farti una domanda che si aggancia un po' anche alla puntata scorsa, che era quella sui simboli, ed è come in un percorso di trasformazione, risolvi e coagulare, non finire. L'altra volta in chiusura si parlava addirittura del satanismo, no? E così via. È vero che richiederebbe una puntata solo quello, perché non è magari un argomento superficiale. Però quello che voglio dire è come muoversi in questi ambiti senza essere risucchiati dall'opposto di quello che è. Diciamo, se dovessi usare la visione fantasy, direi dalla via della luce, non da quella del buio.
Nel momento in cui tu ti sei connesso fino in fondo con la tua parte reale, è impossibile cadere nei giochi dell'ombra, perché l'ombra si basa soprattutto sulle reattività, si basa sulla rabbia, sull'odio. Abbiamo citato molte volte il nazismo, per non citare Trump o quelli che oggi vanno verso direzioni di ombra utilizzando la paura. E Trump, ma anche Putin, anche nel mondo politico e sociale, la paura dell'altro, la paura del diverso, la paura dell'immigrato, la paura porta facilmente ad andare verso soluzioni d'ombra. Se tu sei centrato nell'equilibrio e nell'armonia, non ci puoi cascare. E voglio aggiungere una cosa rispetto all'impegno che giustamente hai citato tu, impegno sociale, possiamo chiamarlo. La scelta attiva di cui parlavo prima è l'opposto di starsene chiusi nel proprio orticello e fregarsene del mondo. È proprio guardare tutto ciò che avviene con un occhio diverso e sentire la responsabilità, nel senso di responsibility, capacità di rispondere, sentire di agire in ogni ambito in cui è possibile.
Mi hai chiamato ancora una domanda e quindi andiamo ancora un attimo avanti, perché su Italia che cambia scrive una magnifica, lei si definisce strega sarda, Marta Iana Serra, e lei porta avanti tutto un lavoro sull'ombra, sul valore dell'ombra, come inteso anche lì come femminile, come inconscio, eccetera, eccetera. Che, visto che abbiamo parlato anche appunto di parole, di simboli, eccetera, mentre nell'immaginario mio l'ombra era sempre stata associata, anche come l'hai usata tu adesso, diciamo un po' a chiamiamolo il male, adesso sempre semplificando. Però non te l'ho mai chiesta questa cosa qua. Che ruolo ha l'ombra? Cioè, come facciamo anche qui a trovare forse dovremmo trovare un altro termine, se l'ombra è intesa come inconscio, intesa come luna, intesa come caverna, come profondo, ha invece un valore esoterico profondo importantissimo, o invece tu dissenti da questo punto di vista?
Assolutamente sì. Nei giochi dei termini, infatti, oggi parlare di strega spesso fa pensare ai roghi, fa pensare al satanismo. La strega non è altro che un essere che lavora verso la consapevolezza. Infatti, guarda caso, nella terminologia generale c'è la strega e c'è il mago. Quindi il mago maschile, quello bravo, bello, luminoso, eccetera, la strega è quella col naso lungo, queste stronzate, scusate il termine.
Soprattutto cattiva.
Esatto. L'ombra, intesa in senso junghiano, quindi in senso di una parte fondamentale di se stessi, è essenziale, se è guidata. L'alchimista, anche a livello fisico, per trasformare il piombo in oro, ha bisogno del piombo. È che una cosa è subirla, una cosa è gestirla. E guarda caso, ancora una volta, il femminile nelle tradizioni è sempre stato depositario di questa conoscenza. Ecco perché le bruciano, ecco perché le martirizzano, gli tolgono clitoride o gli fanno le peggio cose alle femmine. Perché sono naturalmente più libere, fin dai tempi di Lilith, che è diventato un demonio mentre era la prima vera conoscitrice anche dell'ombra. L'ombra non è il nero. L'ombra è dove la luce mette in risalto la luce. Se noi ci trovassimo nell'universo a essere l'unico essere immerso nella luce, non vedremo niente. E serve l'ombra per vedere.
Bene, allora di queste capacità di vedere parleremo la prossima volta. Affronteremo, come detto, il tema della libertà dalle ceneri della crisi, il risveglio di una coscienza globale. Intanto buon ascolto, buone trasformazioni, buona luce, buona ombra e buon cambiamento.
E ci sentiamo come sempre presto e ricordatevi, come ha detto Daniele, mi è piaciuto molto, che una volta sentite magari queste puntate in sequenza può essere come mescolare un mazzo di tarocchi, carino ripescarle in maniera random, casuale, magari unite anche a quelle della prima stagione.
Esatto, ciao!
Per saperne di più sullo Shan andate sul sito pilloleshan.it per approfondire Italia che cambia, italiachecambia.org. E con questo vi saluto e ci troviamo per una nuova puntata di Padre Mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto.